Adesso ci spostiamo al racconto cosiddetto della caduta. L'ho acceso, sì, il microfono. È posto. Il dove sei. Allora, in pratica che cosa succede? Succede che Dio pone l'uomo in questo giardino. Al centro di questo giardino quanti alberi ci sono? Chi ha detto due? Ce ne sono due. C'è l'albero della vita e c'è l'albero della conoscenza del bene e del male. È importante perché altrimenti non capiamo il racconto nella conclusione. Dio manda via Adam dicendo: perché non mangi dall'albero della vita e diventi immortale. Quindi abbiamo questi alberi al centro del giardino. Dio pone un divieto: di quell'albero non mangerai, altrimenti morirete. Il serpente dice all'uomo: mangia di quest'albero perché ti si apriranno gli occhi. Ora, chi è che dice la verità? Chi è che dice la verità? Tutti e due, esatto. La verità, ed è questo è la genialità, no, dell'ebraismo, si trovano due modi diversi per dire la medesima cosa. E adesso vedremo, perché tutto gira intorno a questa idea dell'aprirsi gli occhi e della morte. Dio pone un albero e dice: da quest'albero non mangerai. Perché lo fa? Lo fa giusto per il gusto di vedere Adamo cadere, cioè di vedere Adamo tentato. Adamo cade e Dio si rallegra di questa tentazione, di questa caduta. L'idea biblica invece rende molto bene, riesci a sentirsi? L'idea biblica rende molto bene invece se noi colleghiamo questo aspetto del cogliere il frutto con un verbo italiano, che è lo sfruttare. L'idea che si trova sullo sfondo del racconto della creazione è un'idea profondamente ecologica. Il creato non è a tuo uso e consumo. Nel creato sussiste un equilibrio e c'è un limite all'uso che tu puoi fare del creato, altrimenti il creato stesso ti si rivolterà contro. Ma l'uomo, che è insaziabile, deve spremere tutto del creato, anche ciò che non gli occorre, fino all'ultima goccia. La tradizione rabbinica dice: il vero peccato dell'uomo nello sfruttare il creato, il limite è un limite, se vogliamo, quasi ecologico, no? Dice: non andare oltre, perché il creato ne soffrirà di questo, io ho posto un equilibrio, tu lo devi custodire. Dice la tradizione rabbinica che un'altra colpa dell'uomo è che lui tiene il frutto per sé. Mentre nel creato tutto è condivisione, perché ognuno condivide tutto, l'uomo è l'unico essere che esce fuori da questo schema, perché prende il frutto e non lo condivide, ma lo tiene per sé, non lo condivide con gli altri animali, con le altre creature. Questa era l'idea rabbinica, tiene per sé. E c'è un altro aspetto, il mettere da parte, il tenere da parte, è la nascita dell'economia. L'economia non è una creazione di Dio, perché nel giardino non esiste una economia, nel senso nel gestire determinate risorse. Si parla di custodire ma non di gestire. Mangia di ogni erba verde che cresce nel giardino. Cioè tutto si svolge nella dimensione del dono assoluto. Vedete, gli animali non mangiano l'uno o l'altro, non c'è ancora la violenza nel mondo. Tutte le bestie mangiano l'erba nel racconto della creazione. Tutti gli animali, compreso l'uomo, non mangiano carne. Perché? Perché uccidere genera sofferenza, e la sofferenza nel mondo non è ancora stata introdotta, perché la sofferenza verrà introdotta dopo, con la consapevolezza. Allora, quindi questa idea del prendere il frutto del peccato non è nessuna idea morale, cioè che l'uomo disubbidisce e Dio si arrabbia. Là il problema non è Dio che si rivolta contro l'uomo, è quanto piuttosto l'uomo che esce fuori da un progetto. L'uomo si estranea e si mette da parte. L'uomo non accetta di essere creatura come le altre creature. L'uomo non accetta la sua creaturalità. Cioè l'uomo non accetta di avere un creatore, l'uomo stesso vuole essere creatore di una sua dimensione. Cerca di mettersi da parte, è l'uomo che si mette da parte. E nel rispetto di questa volontà individuale, questa richiesta di essere da parte viene esaudita. Nel rispetto della libertà individuale, questa richiesta di stare in disparte viene esaudita da Dio. Questa è l'idea che si trova sullo sfondo. Non c'è una colpa morale, non c'è una disubbidienza, c'è l'idea che l'uomo sfrutta fino all'ultima goccia, non condivide, è l'unico essere della creazione che non è dono gratuito. Anche la mucca si dona gratuitamente, l'uomo la sfrutta. L'uomo sfrutta ogni creatura presente nel mondo, non rispetta il creato ma lo sfrutta a proprio uso e consumo. Se all'uomo serve qualcosa, l'uomo non si interessa dell'equilibrio che questa cosa, dello squilibrio che una determinata cosa possa introdurre nell'universo, si interessa dell'utilità che questa cosa può avere per lui e per la sua esistenza. Vedete, è un discorso molto crudo, perché dice, ma come si fa davanti alle sofferenze, davanti alle esigenze, è meglio tenere conto dell'uomo che delle altre creature, del mondo intero, eccetera. Nel progetto di Dio, Dio ama ogni creatura di amore profondo e singolare, è un'illusione umana che l'uomo debba essere amato sopra ogni cosa, è un'illusione puramente umana che Dio non debba amare la pianta o non debba amare la pietra, è una pretesa tipicamente umana che nel creato l'uomo debba essere qualcosa di diverso e non debba stare ai ritmi della creazione. L'uomo, se vuole, in gennaio far nascere la ciliegia, a costo di bombardare la terra, lui deve avere la ciliegia a gennaio, perché a maggio non se la può mangiare, la vuole adesso, la vuole subito. Il desiderio dell'uomo è adesso, è subito. Tra le altre cose i rabbini dicono, non è detto che Dio poi non avrebbe permesso all'uomo di mangiare del frutto. Là nel testo non c'è scritto non mangerai mai del frutto. Dio dà un comando di dire non mangiare. I rabbini dicono forse Dio avrebbe voluto insegnare all'uomo qualcosa prima di aprirgli una determinata conoscenza. Ma l'uomo non ha tempo, l'uomo lo vuole adesso. Perché lo deve avere quello che gli serve. Quindi l'uomo esce dal di fuori di questa economia, gli si aprono gli occhi, mangia il frutto, gli si aprono gli occhi, si accorgono di essere nudi. La nudità non diventa più una cosa neutrale così come era prima, non era niente di particolare, la nudità diventa occasione di sfruttare. Non è che prima della caduta, vedete, il testo non riflette sul fatto se l'uomo e la donna avessero dei rapporti prima della creatura del mondo, se l'uomo e la donna si unissero nella carne prima della caduta dell'uomo, questa cosa la scrittura non ci riflette proprio. L'unica cosa è che non veniva visto l'altro come oggetto di questo desiderio, ma era qualcosa che rientrava in un'economia naturale, era qualcosa di normale in questo senso. Invece anche quello diventa terreno fertile per sfruttare, anche quello diventa terreno fertile per mettere in pratica il suo progetto di spremere fino all'ultima goccia. All'uomo si sono aperti gli occhi, l'uomo ha una consapevolezza nuova, da questa consapevolezza nascono quelle che sono dette le maledizioni. Tu donna partorirai con dolore, tu uomo lavorerai con sudore. Che cosa significa tu donna partorirai con dolore? Che quando partorite avete dolori. Ma questi dolori passano o durano permanentemente? E come dice Gesù, a dire, quando la donna partorisce poi dopo... Il dolore se lo dimentica perché la gioia è più grande, tanto è vero che fa altri figli, quindi è una maledizione, è una conseguenza abbastanza per quanto dolorosissima, oggi si può fare pure una bella epidurale e vi passa la paura, ma non è quello. Allora se fate il, ci sono, purtroppo ci sono ancora cattolici fanatici, no? Che dicono no, deve partorire col dolore. Ci sono, soprattutto correnti americane, soprattutto correnti di cattolicesimo americane che non accettano per esempio parti in dolore, anche il cesareo è visto quasi come immorale da alcune correnti. Purtroppo i folli ci sono ovunque. E i folli ci sono dappertutto, sì, perché per me questa è follia, è al di là di ogni umana possibilità. Voi dovete pensare non in termini fisici, nel senso fisici di dolore, dovete pensare in termini di consapevolezza. Qual è la reale sofferenza della donna? Che la donna da ora in poi, nel momento in cui gli si aprono gli occhi, sa di generare la morte. La donna è consapevole del fatto che l'essere che mette al mondo è mortale. E una madre, pensiero impensabile per qualsiasi madre, deve convivere nella sua esistenza col dramma di pensare che un suo figlio possa, che ella possa sopravvivere a un suo figlio. Non è una questione, non è una questione di dolori del parto, ma una questione di consapevolezza. La donna sa di mettere al mondo un essere votato alla morte e alla sofferenza. Non se lo augura, vorrebbe vedere altro nella sua vita, ma deve convivere con questo aspetto, che è terribile, è l'aspetto drammatico della maternità. E tu partorirai col dolore, significa proprio questo, che tu metti al mondo la morte, metti al mondo un essere che morirà, e addirittura tu potresti sopravvivere. Terribile. Questa, a mio avviso, è la reale interpretazione di una consapevolezza tragica dell'esistenza umana. E l'altra consapevolezza tragica qual è? Quella dell'uomo. Tu lavorerai con sudore. Qual è la consapevolezza dell'uomo? Che tutto ciò che costruisce andrà in polvere. Che metterà insieme, rinalzerà palazzi, farà grandi costruzioni, città, il vento si porterà via tutto. Tutto ciò che noi produciamo con le nostre mani è votato alla polvere. Possiamo costruire qualsiasi cosa, anche di acciaio inossidabile. Tutto è votato alla distruzione. Le grandi civiltà, i grandi imperi, tutto. Tutto ciò che tu farai andrà in polvere. Adesso ne hai consapevolezza. Adesso ne hai consapevolezza. Il serpente prima della caduta non è un essere moralmente corrotto o sbagliato, perché il serpente non mente ad Adamo ed Eva, dice una cosa vera, non è che inganna Eva, non le spiega, omette le clausole. Il serpente è un avvocato furbo che omette le clausole del contratto, non legge, o le scrive molto piccole probabilmente. E il serpente dice una verità. Il serpente, che è immagine della conoscenza, è che nelle civiltà del vicino Oriente antico era visto come simbolo dell'immortalità, il serpente che si morde la coda, è un'immagine tipica di Babilonia. Era indicato come simbolo dell'immortalità, perché il cerchio non ha inizio e non ha fine. Poi c'è il serpente, ha un'altra caratteristica, il serpente cambia la pelle, quindi questa cosa veniva vista come un segno di immortalità, il serpente che non è mortale. C'era addirittura il mito per cui se i serpenti non venivano uccisi sopravvivevano per sempre, sarebbero sopravvissuti per sempre, non morivano, erano immortali i serpenti. Quindi c'era questa concezione, il serpente, immagine della conoscenza e dell'immortalità, striscia a terra, sul fondo, perché il desiderio di immortalità che è nell'uomo diventa la sua più grande condanna. L'uomo che desidera di essere immortale, desidera di essere immortale a tal punto da non guardarsi intorno a quello che ha, ma ad aspirare a qualcosa che lo porterà a ulteriore sofferenza. Perché, ripeto, qua nel testo di Genesi non si dice che prima della caduta non esisteva la morte. Non c'era consapevolezza della morte, ma non che non esisteva la morte. D'ora in poi morirete, ne sarete consapevoli, perché la morte fondamentalmente, per chiunque si guardi intorno, non è un dramma dell'esistenza, dico una cosa terribile, non è un dramma la morte, perché nel ciclo della natura e delle cose del mondo la morte rientra perfettamente in maniera armonica. È terribile, è una realtà terribile, perché alla luce della consapevolezza che noi abbiamo della morte, questa realtà è terribile. Ma la morte in termini biologici è un evento che reinveste dell'energia nel cosmo, quindi rimette nell'energia nel cosmo. Quindi questa è l'idea di fondo della caduta. Adamo non può vivere più agli occhi di Dio. Vedete, Dio va nel giardino, ed è quello il titolo della nostra relazione che abbiamo scelto, no, per la nostra relazione. Dove sei? Dio non vede Adamo. Com'è possibile che Dio non vede Adamo? Dio non vede Isha e Isha. Dove sono andati a finire questi? Dio non li vede. E che giochiamo a nascondino? Dio conta fino a 10, poi si gira e fa: dove state? C'è dentro e dentro, chi è fuori e fuori. Dove stanno Adamo? Dove sta Adamo? Dio non lo vede. Che significa che Dio non lo vede? Allora, Dio ha creato una creatura, ha creato un vaso, no? Come un vasaio, abbiamo detto, un artigiano. Ha creato un vaso. Questo vaso è bello a vedersi, ha una determinata forma, una determinata struttura, eccetera. Questo vaso è caduto, si è rotto. Dio vede dei cocci. Ma quei cocci non sono la creatura che lui ha creato. Adamo è diventato qualcosa d'altro e Dio non lo conosce. Molto bella l'espressione quando leggeremo il brano di Noè: Dio percorre col suo sguardo la terra ma non trova l'uomo. Cioè l'uomo sta là, Dio guarda ma non lo trova, perché la creatura che sta sulla terra non è la creatura che lui ha creato. La mucca la conosce, lui l'ha fatta, è così. In Adamo si è sviluppato un cambiamento tale che Dio non lo conosce. E il cammino che partirà tra Dio e uomo è un cammino di conoscenza ma reciproca. Anche Dio dovrà imparare a conoscere l'uomo, non solo l'uomo imparare a conoscere Dio, fino ad arrivare al momento dell'incarnazione, in cui questa conoscenza diverrà perfetta in Cristo. Dio, per conoscere l'uomo intimamente, si fa uomo. L'incarnazione diventa un momento necessario alla luce di questa intuizione. Cioè che l'idea è questa di fondo: Adamo non è più Adamo, è un'altra creatura. Allora io faccio con lui delle alleanze e dei patti. Fin quando Adamo era lo stesso che io aveva creato, non c'era bisogno né di alleanze né di patti, eravamo chiari, ci conoscevamo perfettamente. Quando lo vedevo, per me lui era cristallino. Adesso io, non è cattivo o buono Adamo, è un'altra cosa. Io lo devo conoscere e ci faccio delle alleanze, fino ad arrivare all'ultima alleanza, nella quale quei cocci rotti che si sono rotti, i cocci di vaso che si è frantumato, vengono rimessi insieme da Cristo. I padri avevano intuito benissimo questa esperienza dell'idea anche che Dio ha creato una cosa e poi se ne trova davanti un'altra e la deve conoscere. Non smette di amarla, ma deve conoscerla. Lui intuisce qualcosa di quella creatura. Dio guarda sulla terra, non vede Adam e ad un certo punto vede Noach, Noè, che significa in ebraico consolazione. Là l'immagine di questo Dio disperato che cerca sulla terra Adam, non lo trova, dove è andato a finire, quel dove sei che non trova risposta, tu non sei Adam che io ho creato. Quando dice Dio: Signore, avevo vergogna perché eravamo nudi, e chi ti ha detto che eri nudo? Allora non sei più tu quello che io ho creato. Io ho creato un essere che non sapeva di essere nudo, adesso tu sei un'altra cosa. Mandiamolo via dal giardino affinché non mangi anche dell'albero della vita e divenga immortale. perché lui ha mangiato dall'albero della conoscenza del bene e del male, però non ha mangiato dall'albero della vita. Questo è preso da un mito di Babilonia. Prendiamo dall'albero, non lo facciamo mangiare dall'albero della vita. Perché? Perché l'immortalità deve essere un'acquisizione che l'uomo deve fare attraverso un cammino pedagogico. Dio deve insegnare l'uomo a divinizzarsi, e quando arriverà il colmo della storia, cioè il momento dell'incarnazione, l'uomo capirà che cos'è essere Dio. Perché è come mettere un tesoro in vasi d'argilla, no? Che si crepano, si distruggono, mentre invece Dio vuole preparare Adam a questa acquisizione. Ora noi ci troviamo davanti ad un testo che prende delle mitologie di altre culture, in particolare della Mesopotamia, le rielabora e le ripropone per trasmettere un altro messaggio. Un messaggio esistenziale molto concreto, perché le cose che abbiamo detto, almeno a me, sembrano molto concrete, a me sembrano riflessioni astratte, ma riflessioni concrete che partono dall'esistenza, l'idea della morte che diventa questo pallino fisso della vita dell'uomo e che condiziona tutto quanto il suo agire, tutti i suoi sentimenti, il dolore, le gioie, sono tutte legate a questa dimensione di vita e morte. E divengono l'equilibrio dell'esistenza. Il compito di Adamo adesso sarà questo. Qual è la sfida di Adamo? Credere che Dio sia buono. Adamo in Dio ci crede, ma il problema è credere che Dio sia buono. Fratelli Karamazov, dov'è il buon Dio davanti alle sofferenze dell'uomo? La sfida che poi riguarda Adam, ma riguarda ciascuno di noi, non è credere in Dio, quanto piuttosto credere che Dio sia buono, nonostante la sofferenza. Ed è quello il cammino di riconciliazione tra Dio e Adamo, perché per Adamo Dio resta quel Dio che l'ha mandato via, perché Adamo intuisce così, vedete? Anche noi intuiamo così il testo, quasi l'idea che Dio ci abbia mandato via da una realtà. È un sentimento che noi avvertiamo, questa nostalgia atavica che ci portiamo dentro, sempre nostalgici di un ritorno a casa, di un ritorno alle radici, dicevo parlando con il caro padre Gennaro. E vedete, c'è una riflessione che fa Tolstoj, dice: tornare alle radici. Tutte le radici hanno una caratteristica. Le radici, parlo delle radici delle piante adesso come simbolo, sono dure e amare. Tutte le radici sono dure e amare. Il percorso di tornare alle radici non è un percorso allegro, è un percorso che passa attraverso questa durezza e questa amarezza. Anche tornare alle radici del messaggio cristiano, anche rimettersi in gioco come credenti davanti ad una parola che si rivela sempre nuova. Qualcuno mi diceva: è possibile che tra 20 anni, a proposito di una questione, si dirà non altro ma forme nuove, modi nuovi, eccetera. E beh sì, tra 20 anni ascolterò cose che io stesso non avrei mai pensato prima e mi reinterrogherò e mi rimetterò in gioco. E nella consapevolezza che tornare alle radici, e questo, con questo concludo, così avete abbondante tempo per fare le domande, tornare alle radici è un percorso che richiede uno sforzo notevole, cioè lo sforzo di prepararsi ad amarezza e durezza, sempre, questo nell'esistenza. E noi ritorniamo, sapete, per gli ebrei il paradiso altro non è che il giardino di Eden, per gli ebrei che credono in una vita dopo la morte, il ritorno al paradiso significa tornare indietro lungo la storia della salvezza, quindi ritornare alle origini, ritornare alle radici. Per vivere in quel contesto, per vivere in armonia col creato e con Dio, questo è sostanzialmente l'equilibrio della creazione. Faccio un esempio, no? L'esempio è quello che riguarda l'altra cosa che riguarda la maledizione. Abbiamo detto che poi non è più una maledizione, quanto più un'acquisizione di consapevolezza della donna, è che il desiderio la porterà verso l'uomo e l'uomo ti dominerà. moltiplicherò le tue. Esatto, versetto 16 del capitolo 3. Alla donna disse: esatto, moltiplicherò le tue sofferenze, i tuoi dolori, e genererai figli. Sì. E verso il tuo uomo, e lui ti dominerà. Vedete, l'idea fino ad ora questo non esiste. Perché la domanda? Perché proprio Eva? Perché proprio Isha va a parlare col serpente? E non ci va a parlare Isha? Perché la donna è sempre curiosa, quindi la donna deve parlare. Non è esattamente così. Perché la donna è vista come depositaria nel vicino Oriente antico di una conoscenza che l'uomo non ha. Questo forse già ve l'ho detto. È possibile? No, non ve l'ho detto. Ah, ve l'ho accennato. È una conoscenza che l'uomo non ha, perché la donna ha contatto con il parto, con la gravidanza, l'uomo non nacque con questo contatto. Un evento misterioso si svolge nel grembo della donna, per cui nasce un piccolo uomo. Quindi la donna porta in sé il segno della creazione, la donna come Dio crea qualcosa, è più simile a Dio perché qualcosa crea. La donna parla con il serpente perché la donna capisce il serpente. La donna è depositaria dei segreti della natura. La donna conosce le piante, conosce gli animali, conosce, che è meno impegnata nel fare la guerra, quindi si guarda un po' più intorno e conosce la natura che la circonda. Quindi in questo senso la donna viene vista colei che media il linguaggio del serpente, perché è più addentro ai misteri della natura, ed è lei che parla con il serpente. E questa sua capacità di conoscenza, che è curiosità, ma non nel senso negativo, no? Di curiosità nel senso di... è chiaro, no? E curiosità nel senso di voglia di conoscenza, di desiderio di conoscenza. Vedete, anche l'interpretazione che veniva data al fatto che la donna prendesse il frutto non era un'interpretazione negativa, non si dava in origine un'interpretazione morale a questo, perché la donna, essendo più curiosa, eccetera, prende il frutto, magari Adam non l'avrebbe preso, mentre invece lei l'ha preso, eccetera. Ma veniva interpretato proprio in termini di conoscenza. La donna per desiderio di conoscenza prende il frutto dall'albero, Adam lo prende solo perché Eva glielo dà. Adam non si chiede perché, ma dice tu prendi e mangia, e lui prende e mangia, mentre la donna lo prende per desiderio di conoscenza. Era un'altra interpretazione. Allora, con questo adesso mi fermo, così vi lascio più spazio per le domande. No, niente applausi. Le domande che siano brevi, esatto. Le domande siano brevi, le risposte saranno altrettanto brevi.
Parto subito dall'ultima, quella della donna, no? L'affermazione che ha fatto. Forse la donna è perché è nel ciclo della natura, ha il ciclo della formazione nella natura in quello che poi sarà l'ovulazione e tutto.
Sì, vabbè, anche questo è un evento misterioso. Sì.
Rivato alla Bibbia, cioè rivato a quel concetto che ha detto nella prima parte, dove si parlava della conoscenza dei testi, perché uno leggeva, l'altro traduceva, le lingue non è... ma non è stato così anche per noi fino al Concilio Vaticano II.
Sì.
I sacerdoti conoscevano in seminario le pagine del Vangelo. Io ho avuto delle testimonianze di persone che non ci sono più, non conoscevano. Dopo il Concilio, con l'illuminato Giovanni XXIII, abbiamo avuto nelle case la Bibbia. Vado invece a delle questioni che richiedono un suo intervento. Parlando della cicatrice tra uomo e donna, io ho pensato, mi è venuto di pensare che nell'Oriente si è sempre indicato la notte e il giorno, lo yin e lo yang, una duplicità dell'essere che poi diventa unicità nella realtà di questo Dio. Poi vediamo se è il Dio di Gesù Cristo per noi cristiani. Perché da noi questa dualità che diventa unicità e trinità che diventa nel suo movimento unicità. L'ultima domanda, che non è un'affermazione, è l'arwa. Questo spirito che Dio concede, soffia, al momento in cui il bambino, non chiamiamolo bambino, ho sbagliato, il prodotto di un presumibile concepimento arriva quando il bambino si materializza alla nascita, o perché nella tradizione del fondamento della creazione il mio avo l'ha ricevuto da Dio questo suo, cioè per ogni bambino nel momento in cui i genitori copulano arriva di per sé questo soffio, ho già questo soffio, Dio l'ha data alla nostra non specie, ma come dire, nel nostro modo di essere ontologicamente.
Ho capito quello che te. Allora, mi deve soltanto indicare la prima domanda velocemente.
Era quello del, allora, senza fare facili sincretismi, alla dualità nella unità e da noi trinità nell'unità.
Allora, per quanto riguarda, come lei diceva, fare facili sincretismi, io non le posso dire se quella cultura dello yin e dello yang possa essere accostabile a questo concetto. Prima di tutto perché questo concetto, le ripeto, che l'ebraismo ha una consapevolezza estremamente concreta, cosa che non è condivisibile con le culture orientali, che hanno altri modi di elaborare quindi il pensiero. Quindi fare un accostamento così non me la sento, anche perché non sono addentro all'argomento, dovrei vedere meglio lo yin, cioè lo conosco chiaramente la materia, ma non so fino a che punto le due cose possano essere accostabili, perché già l'idea del giorno e della notte eccetera come completamento e quant'altro,
la duplicità
sì, ripeto questo è un elemento molto particolare, non credo siano assimilabili tu cur i due aspetti, non credo che siano assimilabili tu cur. Ripeto, la dualità della divinità, qua non si parla di una divinità dualistica, la divinità si sdoppia nella creazione dell'uomo e della donna, ma in origine la divinità è una, quindi è l'unione dell'uomo e della donna che dà l'immagine della divinità, che è una e resta una. La divinità non è l'assemblamento di due parti, è la sua manifestazione nella creazione l'assemblamento di due parti. Quindi io ho una divinità, una sola divinità, quindi non ho yin e yang, una divinità che si sdoppia nella creazione dell'uomo e della donna. Però qua, quindi la divinità è una, mentre invece nella concezione dualistico orientale e la divinità in sé che presenta due aspetti, quindi l'idea dello yin e dello yang diversa. Tra le altre cose dire che il taoismo parli dello yin e dello yang a proposito di una divinità non è una divinità, yin e yang non sono una divinità, quindi il tao è divino, esatto. Quindi comunque in questo senso, per quanto riguarda l'elaborazione del mistero trinitario, con questo ci vorrebbe un discorso immenso, perché non è legato, anche nella Trinità esiste il principio maschile e il principio femminile, l'idea del principio maschile visto nel Cristo, quindi il figlio che è l'elemento incarnazione, che rappresenta il maschile, e Ruach, lo spirito, che è anche femminile, proprio il termine in ebraico, rappresenta l'aspetto femminile in Dio in qualche modo. Però io voglio sempre partire da un presupposto, queste sono rappresentazioni mentali nostre, a partire da una nostra consapevolezza di una descrizione, cioè noi partiamo, descriviamo la divinità in base a quello che riguarda noi e applichiamo categorie nostre alla divinità. Questo processo non è sempre verificabile, cioè noi siamo maschio e femmina, quindi maschio e femmina anche in Dio. Non è esattamente così, perché la natura non è maschio e femmina, la natura è molteplice nel modo in cui si spende, quindi maschio e femmina è un aspetto di una natura che si declina in tanti e in svariati aspetti, quindi significa recludere la divinità ad una considerazione, maschio e femmina è una categoria umana fondamentalmente. Quindi dire, partire da questo e arrivare a quello. Il mistero trinitario è un mistero che deriva dalla Sacra Scrittura, a partire da Genesi 18, i tre uomini che incontrano Abramo alle querce di Mamre, e successivamente nella rivelazione neotestamentaria, quindi il Padre che manda il Figlio, io manderò lo Spirito. Quindi sull'elaborazione del mistero trinitario, quello sarebbe da fare un discorso a parte, ma si sviluppa in un altro contesto. Ah, diceva, per quanto riguarda prima del concilio, non è vero come dice lei, nel senso che il fatto che prima del concilio la Bibbia non si conoscesse è una mitologia. Noi abbiamo avuto grandissimi biblisti preconciliari, cioè nel senso di prima del Concilio Vaticano II, semplicemente si scriveva, e anche nel popolo le traduzioni anche della liturgia partono in età molto antiche, in realtà anche nel 600 e nel 700, lo stesso Sant'Alfonso per esempio è stato egli stesso produttore di numerose traduzioni dei testi liturgici, chiaramente. Perché non era un interesse. Poi nell'Ottocento anche le traduzioni della Bibbia in italiano era meno spendibile, però io lo voglio anche associare al contesto culturale in cui ci troviamo, non solo alla Chiesa che tiene chiusa, ma anche al contesto culturale, perché qualcuno prima mi parlava di Isaac Newton, no? Lui stesso è un profondo conoscitore della scrittura. So che non è un contesto cattolico, se vogliamo, però questi contesti, molti scienziati italiani, molti uomini di cultura italiani già si interessavano dello studio della scrittura, anche laici. Era proprio una questione culturale, perché la cultura in quel periodo, ad un certo livello, apparteneva ad una determinata classe. Poi dobbiamo parlare anche del periodo che va fino al Concilio di Trento. Quello già è anche un altro discorso, cioè l'età patristica è il fiore della cultura biblica diffusa ai laici, al popolo, a tutti quanti. Cioè, molti dei biblisti, anche padri della Chiesa, non erano sacerdoti o chierici, ci sono gli scrittori ecclesiastici che non svolgevano funzioni sacerdotali. Lo stesso Origene non è un presbitero. Origene è un diacono, ma non il diacono nel senso ordinario, eppure è detto ad Amanzio perché è l'autore più fecondo della cristianità, soprattutto di commentari biblici. Quindi non è esattamente quello, non possiamo generalizzare. Il Concilio Vaticano II ha acclarato, cioè ha sancito questa cosa, cioè che la scrittura è un patrimonio collettivo, è stato sancito, ma che prima non esistesse uno studio laico della scrittura non è esattamente questo. No, è al concepimento, al concepimento, sì. Dal grembo di tua madre dal grembo di tua madre c'è tanto. No, c'è ancora tempo, va.
Posso, spero di essere più breve. Buongiorno professore. A proposito della sua considerazione iniziale, che è illuminante e consolante, visto la considerazione che c'è oggi della donna, no? Maschio e femmina li creò, per cui non c'è distinzione di genere. Mi veniva una considerazione, volevo sapere la sua impressione, se era possibile, insomma, spiegarla. La Chiesa però come scelta si è strutturata in maniera, diciamo, maschilista, nel senso che la figura sacerdotale, tutta la gerarchia ecclesiastica è al maschile. In questi termini lei ha qualche considerazione da fare? Grazie.
Sì, la considerazione che la prima considerazione, l'unica brevissima considerazione che posso fare, a partire sempre da uno studio biblico. Questo problema della gerarchia non è un problema da discutere in sede biblica, perché come abbiamo visto la Sacra Scrittura non se lo pone proprio questa questione, quindi la gerarchia e la strutturazione della Chiesa è un problema storico. Quindi significa che un determinato problema storico riguarda una tradizione che si è scelta. se io la condivido o meno, per esempio, vede, questo riguarda in forma impressionante la Chiesa Cattolica, un po' meno le Chiese orientali, perché nel concetto non c'è l'ordinazione della donna nella Chiesa orientale, l'ordinazione, l'unica Chiesa che ordina le donne è la Chiesa anglicana, perché le altre chiese protestanti non hanno l'ordinazione sacerdotale, per cui le donne sono dei pastori, non c'è proprio il sacramento dell'ordinazione. Quindi ad oggi l'unica chiesa che fa questo è anche la Chiesa veterocattolica, pratica l'ordinazione delle donne. Quindi ordinazione, quindi non confondiamo con le pastore ci sono in altre confessioni, ma quella non è ordinazione. La Chiesa orientale invece nello sviluppare il concetto di sinodalità in maniera approfondita, per esempio prevede che nel sinodi il diritto di votazione sia anche per le badesse dei monasteri femminili. Quindi per esempio anche nell'elezione del patriarca o quantomeno le donne hanno diritto di espressione nel voto. Lasciamo stare la liturgia, che quello è un problema anche di tradizione di rappresentazione, cioè non parliamo proprio in termini di potere decisionale della donna nella Chiesa. Allora, non confondiamo tra azione liturgica e potere decisionale della donna, cioè l'idea che la donna diventi prete per celebrare la messa e che la donna abbia potere decisionale sono due cose distinte e separate. Allora, sull'idea della donna celebrante non sono particolarmente d'accordo dal punto di vista della rappresentatività, perché è una tradizione che si sviluppa nei secoli e che mantiene determinate forme, anche se esistevano le diaconesse che le chiese orientali hanno conservato. Da questo. Sulla decisionalità della donna nella Chiesa cattolica sono completamente d'accordo col fatto che si debbano rivedere un po' le strutture, le gerarchie in questo senso. Quindi sono stato chiaro, distinguere le due cose. Sei secondi di domanda.
Rimanendo brevissimo, una piccola nota storica, sarebbe opportuno fare un salto all'abbazia di Goleto, che è nella Vellinese, che fu dominata da una abbadessa famosa per 60 anni. Adesso ci sono i padri di Charles de Foucault, però è un'esperienza di malattia che viene nel 1300, questa godeva di un potere immenso.
Ci sono altri casi, il De Garda di Bingen che ebbe diritto di veto addirittura sull'imperatore, ci sono casi di donne che hanno avuto il comando, però non è ratificata come cosa. Aspetta.
A livello organizzativo forse sarebbe meglio dare delle pause, non so che cosa decidiamo, di stare qui due ore, in maniera almeno un tre pause, perché per dare possibilità di fare le domande, perché fatte così alla fine si perde il filo e perde anche il senso la domanda. Quindi se le tematiche sono tre, per ogni tematica, non so se siete d'accordo, ci si ferma 10 minuti, si fa delle domande veloci, come diceva l'amico Salvatore, e la risposta poi ha un senso in quel contesto.
Sono d'accordo con lei, però deve tenere considerazione anche della mia esposizione, perché se lei mi interrompe 3 volte durante la discussione...
No, non siamo noi a interrompere, assolutamente. Tematiche da
fare. Non dico lei, dico lei come persona qualunque che chiede una domanda. Se mi si interrompe 3-4 volte, allora io non riesco a finire quello che ho da dire, perché alcune delle domande emergono proprio perché c'è la possibilità. Così faremo.
Era quello che volevo dire, cioè si decidevano dei momenti, sono due, allora si fa una pausa. Allora, la domanda che volevo fare all'inizio del... notavo una contraddizione tra l'affermazione che Dio dà all'uomo maggiori possibilità nel momento in cui lo rende partecipe del creato, quando dà il nome alle creature, però poi parliamo di un uomo che invece è nudo ed è stato definito quella nudità come vulnerabilità. Allora, mi sembrava che rispetto alle altre creature che appaiono meno vulnerabili, perché tutto questo? Sì, poi no. Dopo abbiamo parlato di nuovamente dell'uomo che si rende conto di essere nudo, quindi si accorge. Allora vorrei capire il concetto di vulnerabilità, che senso ha in tutto questo?
Allora no, l'uomo è vulnerabile, la vulnerabilità dell'uomo non è necessariamente una caratteristica negativa, cioè l'uomo è aperto anche, cioè nel senso l'uomo è così come lo si vede. L'abito è anche l'immagine del nascondimento, no? Del volersi nascondere, del volersi celare, mascherare, mentre invece la vulnerabilità è intesa proprio come questo aspetto di uomo chiaro, rivelato così com'è, nella sua purezza in questo senso, non come uomo debole, ma come uomo vulnerabile che può essere toccato in più punti e anche può essere interrogato in ogni sua parte, non ci sono oscurità. Più che completo, esatto, non più completo, l'uomo è completa la creazione, non è perfetta come creatura, ecco, qualcuno mi diceva la questione, quando io ho detto che l'uomo porta a compimento la creazione, come perfezione della creazione, non intendevo che l'uomo è perfetto, quanto proprio quella perfezione in senso latino, no? Del perficere, del portare a compimento una determinata opera, quindi l'uomo è perfetto nel senso che è compimento, chiusura, ecco, della creazione in questo senso.
Professore?
Quindi
volevo una chiarificazione sulla morte che lei ha accennato, che diciamo la morte non è entrata come nel mondo dopo la disobbedienza, ma che già c'era prima. E se c'era prima, in che modo? E sembra allo stesso modo che l'uomo sarebbe morto, o sembra in base alla consapevolezza che noi abbiamo avuto dopo la conoscenza?
Allora, stiamo parlando di un racconto che cerca di spiegare delle dinamiche, quindi non lo dobbiamo vedere come un racconto storico, ma un racconto che spiega delle dinamiche che appartengono anche proprio all'animo umano, a delle considerazioni che l'uomo fa. L'uomo di quel tempo non ci pensava proprio all'immortalità, cioè non era un problema che gli riguardava, non ci pensava, perché per un ebreo sarebbe stato qualcosa di troppo astratto pensare che l'uomo potesse essere immortale. Dove si vede questa cosa? Da nessuna parte, quindi non esiste, questa è la mentalità ebraica, dico, cioè non si vede questa immortalità, l'uomo è immortale, muore, le ceneri vanno col vento, eccetera. Quindi sul problema che la morte sia un evento naturale o meno, cioè, l'uomo della Bibbia non si interroga, l'uomo della Bibbia si interroga piuttosto sull'aspetto che riguarda la consapevolezza di questa mortalità che gli genera sofferenza. Quindi più sulla consapevolezza, sul fatto se prima si fosse mortali o meno, in realtà prima o dopo, nel contesto in cui ci troviamo, questa domanda non si pone perché non è una domanda reale. Anche per esempio l'unico eterno è Dio. Solo su Dio non ci sono dubbi sulla sua eternità. Sull'eternità dell'uomo, l'uomo è cenere e tornerà alla polvere, la concezione che c'è. L'idea dell'immortalità si farà avanti solo in una fase successiva a questo racconto e soprattutto Cristo chiarirà i termini di questa consapevolezza. Adesso in questa fase non è un problema. Qualcuno mi chiedeva anche il problema dell'omosessualità. No, qualcuno mi chiedeva il problema dell'omosessualità, cioè la questione sull'omosessualità, perché eccetera. In sede biblica non è un problema che si pone, cioè se io le devo usare la Bibbia per spiegare la questione omosessualità, io non posso trovare ben pochi riferimenti, cioè riferimento in Levitico dove si dice non ti unirai con uomo come si fa con donna, ma sono riferimenti in un contesto, in un tempo particolare, in un contesto particolare, quindi la questione sull'omosessualità nella Chiesa non è di pertinenza strettamente biblica, perché in quel contesto era una questione che non si poneva, cioè per l'ebraismo l'omosessualità non era accettabile. Non era contemplato come non c'era una consapevolezza sull'omosessualità, non era contemplata come una realtà, eccetera, in quel contesto. Oggi ci troviamo in un contesto diverso e quindi la discussione deve essere fatta in sede accademica, scientifica e sociale, quindi riguardo alla vita sociale della Chiesa, ma non strettamente biblica, perché chiedere alla Bibbia domande che la Bibbia non si è posta è inutile.
Partendo dal punto che lei ha esposto di essere in tutte le cose, noi siamo in tutte le cose, com'è che poi c'è, per quanto riguarda la, ecco, partendo dal peccato originale, questa interruzione che si viene a creare tra Dio e la sua creatura, si pone rimedio e si dà all'uomo la possibilità di salvarsi, mentre invece se è in tutte le cose, anche l'altra conoscenza, l'altro albero della conoscenza, non ha questa chance. Quindi sul progetto di unicità, che dovrebbe essere il risultato finale, com'è che poi si mantiene, si perpetua questa separazione tra Dio e il maligno?
Non sono riuscito a cogliere nel...
Allora, i due alberi.
Beh.
I due alberi. C'è questo conflitto che si crea tra Dio e l'uomo che ha creato, e poi si pone il rimedio attraverso la salvezza, tutti noi ci possiamo salvare, mentre invece questo rimedio non viene proposto al maligno, eppure se l'origine è tutto, l'origine è il tutto, giusto? Se l'origine è il tutto, anche il maligno dovrebbe appartenere al tutto. E quindi noi siamo come esseri umani, siamo posti in questa dualità che non trova pace. Si potrebbe partire anche dal quesito agostiniano che dice: perché il male?
Questo ci vorrebbe veramente una tesi di laurea per fare una domanda di questo, però la risposta è questa: il male non esiste, come lo dice stesso Agostino, il male è defezione del bene. Cioè, male è amare male. E infatti Agostino poi fa numerosi esempi, no? Dice per esempio, usare il denaro per fare del bene va bene, ma amare il denaro troppo è causa di male. Il male non nasce non è una realtà a parte, ma nasce da un amare male. Amare male il creato, amare male l'altro uomo, amare male il denaro, amare male qualsiasi cosa è la fonte del male, perché l'uomo il male non è una realtà altra, ma una degenerazione del bene, è un bene che si degenera. Ora, il maligno, no? Se noi vogliamo parlare della concezione di Satana, eccetera, questa è una concezione che anche se si farà avanti più tardi nella scrittura, compare dopo, non è, ripeto, il serpente, l'identificazione tra serpente e Satana è qualcosa che viene dopo, non è nel testo, è una cosa che nasce dopo. Quindi Satana come fonte del male è, Satana è scelta radicale di male, di un amore difettato, questa è una scelta radicale di un amore difettato, che non è in Dio ma è già extra Dio, è qualcosa che sì, è qualcosa che si astrae da Dio. Nella concezione per esempio orientale della creazione dell'inferno, no? L'inferno viene creato da Dio, chiaramente, perché ogni creatura Satana non crea, l'inferno viene creato perché Satana chiede, fa una richiesta esplicita, di non essere alla presenza di Dio, quindi chiede di non essere alla presenza di Dio. Essendo Dio presente in ogni cosa e ovunque, questa richiesta non era attuabile. Dunque Dio crea un posto tra virgolette chiaramente, una realtà nella quale egli stesso non è presente, in modo tale da garantire la libertà della sua creatura. Quindi l'inferno diventa garanzia di libertà per Satana, che sceglie di non essere alla presenza e quindi sceglie un regno per sé.